Salve a tutti dalla sala conferenze di Borgo Fornari, qui per Radio Jeans, Gaia Piegoni. Stiamo per ascoltare la conferenza di Riccardo Carlini, coordinatore accademico per l'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale. Ci farà ascoltare un seminario divulgativo sugli argomenti inerenti appunto a scienze dei materiali. Inizierà con l'applicazione dell'ossido di titanio nella tecnologia ecosostenibile.
Collega Fuso, stiamo lavorando insieme da diversi anni con questo progetto che acquisisce il nome Piano Laureo Scientifiche proprio perché dal primario nome Progetto Laureo Scientifiche è diventato ormai una consuetudine. Quindi il Piano Laureo Scientifiche è volto a diffondere la scienza nelle scuole superiori. Proprio perché da diversi anni le facoltà scientifiche sono un po' bistrattate dagli studenti delle scuole superiori. Vuoi perché c'è questa immagine della scienza come una cosa difficile da affrontare e soltanto per alcuni intelligenti? Vuoi perché gli sbocchi lavorativi effettivamente in questi anni sono diminuiti molto. Tuttavia, grazie a questi nuovi corsi di laurea, scienze dei materiali è relativamente nuovo, si parla di 15 anni circa, quindi è relativamente nuovo, si è visto che sia per gli sbocchi lavorativi sia per le iscrizioni l'adesione è stata molto più elevata rispetto agli anni passati. Basti pensare che per 10 anni, 12 anni si è avuto un livello di iscrizione di circa 10 persone in tutta la Liguria e l'anno scorso e quest'anno abbiamo avuto 40 iscritti, quindi un incremento del 300%, grazie soprattutto a questi progetti. Allora, quest'oggi affronteremo due argomenti principali. Uno è l'ossido di titanio come fotocatalizzatore della degradazione di inquinanti. Parolone molto grosse che poi andremo a scoprire. Quindi l'interazione che c'è tra luce, ossido di titanio e inquinanti. L'altro argomento invece riguarderà principalmente i colori. Faremo un viaggio proprio nei colori, affronteremo le caratteristiche chimiche, fisiche e le varie applicazioni e anche alcune curiosità. Quindi cerchiamo, dati i tempi, di accelerare un attimo su questa parte che è quella un po' più scientifica, quindi un po' più pesante e dato l'ora non vorrei farvi annoiare troppo, per poi divertirci un po' di più per quanto riguarda i colori. Come è scritto qua, luce e ossido di titanio, una coppia vincente. Perché? Perché si è visto recentemente che l'ossido di titanio a contatto con la luce riesce ad avere delle proprietà tipiche, caratteristiche, che invece da solo non avrebbe. E quindi queste proprietà vengono applicate poi nella vita di tutti i giorni proprio per la green chemistry, la green economy. In natura esistono tre diversi tipi di strutture cristalline dell'ossido di titanio: il rutilo, l'anatasio e la bruchite. Come vedete, le strutture cristalline sono completamente diverse, no? L'unica che ha una struttura a gabbia aperta, vedete in questa zona, è l'anatasio. Quindi l'anatasio, tra le tre strutture cristalline, viene preferito per le reazioni che andremo poi a vedere. Ok? Una curiosità. Secondo voi uno dei giacimenti più grossi di titanio? Dov'è? Liguria, Piemonte. È qua vicino a voi. Passato il Turchino. Amazone, Campo Ligure, in quella zona c'è uno dei più grossi giacimenti al mondo di titanio. E infatti sapete che la Liguria è il più grosso produttore di titanio.
Sì.
È vero?
Sì, sì.
Perché? Perché è difficile da arrivare. Ok? Ci si arriva con molta difficoltà. E non ci sono delle strade, è sugli Appennini, quindi l'economia ha preferito trascurare un giacimento così ricco di titanio proprio dal punto di vista economico, perché non conveniva. Sebbene noi, in Italia, una delle poche risorse primarie che abbiamo, appunto, tipo questa, viene trascurata proprio per la dislocazione di questo giacimento. E questo spesso in Italia, ma anche all'estero, ma soprattutto in Italia, dato il territorio, è un fattore limitante dell'uso, dell'utilizzo delle nostre poche materie prime. Allora, teoria delle bande per solidi. In natura esistono dei materiali metallici, quindi conduttori, isolanti e semiconduttori. Materiali metallici, qualche esempio, materiali conduttori, l'alluminio,
Di
il rame, il ferro, l'oro, ok? Materiali isolanti, il legno, la gomma, quindi tutti in generale tutti i polimeri. E un altro, il legno, che però non è un materiale perché è organico, ma un'altra cosa. Sono tre i materiali in natura: materiali metallici, materiali
Plastici?
plastici, quindi materiali polimerici, i materiali ceramici, quindi il muro, il vetro, piastrelle, ok? Quindi quale sarà un altro isolante? Avete mai visto sui tralicci dell'Enel che cosa c'è come isolante? Sono piastre di ceramica o di vetro, quindi anche il vetro è un isolante. Poi esistono dei materiali semiconduttori, che significa che in alcuni casi fungono da isolanti, in altri da conduttori. Perché? Perché, come vedete, un materiale conduttore, diciamo, queste sono le due bande, la banda di conduzione e la banda di valenza. Sapete come sono fatti gli atomi? Gli elettroni stanno sulla banda, diciamo, la shell di valenza, e possono facilmente, con un piccolo incremento di energia, passare sulla banda di conduzione, quindi diventare elettroni comuni a diversi atomi. Negli isolanti servirebbe un'energia molto elevata per far sì che elettroni di valenza passino nella banda di conduzione. Invece, nei semiconduttori, avendo un band gap, quindi un intervallo di energia molto piccolo, noi abbiamo la possibilità, con un piccolo incremento di energia, di far, tra virgolette, saltare energeticamente degli elettroni che sono sulla banda di valenza, sulla banda di conduzione. Quindi materiali semiconduttori possono diventare materiali conduttori. E questo sta alla base di tutta l'informatica, se andiamo a vedere. Quindi i processori informatici sono fatti proprio di semiconduttori. Allora, l'ossido di titanio è un semiconduttore con un energy gap pari a 3,2 electron volt. Se noi riusciamo a fornire un'energia superiore a 3,2 electron volt, che cosa succede? Che l'ossido di titanio diventa conduttore. Guardate caso che se noi riusciamo a irradiare con dei fotoni di energia maggiore a questa, quindi energia con una lunghezza d'onda minore di questa, noi riusciamo a far diventare l'ossido di titanio un conduttore. E quindi cosa succede? Come vedete, ci sarà un rilascio di un elettrone. Questo HNI è la luce. La luce viene descritta, viene simboleggiata con HNI. A questo punto si formerà una vacanza, quindi una zona positiva nel nostro semiconduttore e un elettrone. Questa vacanza, quindi questo vuoto di elettroni, quindi questa zona positiva, reagendo con una molecola del donatore, che sarebbe il nostro inquinante, la va ad ossidare, ok? E quindi si forma un radicale. A questo punto gli elettroni invece vanno a formare un altro radicale ridotto con un'altra molecola. Quindi noi abbiamo una doppia azione di ossidazione da parte della zona positiva e riduzione da parte invece dell'elettrone che si va a liberare. Questa teoria è molto difficile, cerco di comprimerla e semplificarla. Naturalmente poi quest'anno e soprattutto il prossimo con fisica riuscirete a capirla molto meglio. Cosa succede? Che una caratteristica degli ossidi metallici semiconduttori è il forte potere ossidante, grazie, come abbiamo detto, alle loro vacanze. Quindi addirittura con l'acqua si formano degli radicali ossidrili simili agli idrossidi, ok? Vi ricordate, no? Gli idrossidi. E questi radicali ossidrili ossidano la maggior parte dei composti organici. E l'ossigeno stesso agisce da accettore di elettroni per la formazione dello ione superossido. Quindi l'ossigeno presente nell'aria, reagendo con gli elettroni emessi dall'ossido di titanio, tende a formare lo ione superossido. E come superossido, ve lo dice la parola, questo composto sarà ossidante fortissimo, ok? Quindi nuovamente utilizzato per l'ossidazione dei composti organici.
Volevo sapere cos'erano quei pallini prima di OH e di O2.
Questa qua è la simbologia per indicare un radicale, che è una sorta di segno negativo. Ok? È una sorta di segno negativo. Quantomeno il radicale dice che è una forma che è fortemente reattiva. Fortemente reattiva. Voi i radicali li quando? Come? I radicali?
Acidi.
Radicali. Matematica no. Anche matematica, però radicali liberi, no? I radicali liberi. Si cerca di averne tanti nel corpo, si cerca di ridurli. Pensateci un attimo. Flavonoidi. Flavonoidi abbattono la carica radicalica, no? I radicali liberi. Perché ci serve che si abbattano questi radicali liberi? Perché se i nostri radicali liberi presenti nel corpo tendono ad ossidare, ossidare significa in natura morte, far morire. Tutto ciò che muore si ossida, ok? Quindi questi radicali tendono a farci morire le cellule. Se noi mettiamo nella nostra, nel nostro organismo delle sostanze che si legano preferenzialmente a questi radicali rispetto alle nostre cellule, noi andiamo a far sì che quei radicali non reagiscano con le nostre cellule, ma reagiscano con queste sostanze che poi vengono espulse e quindi ci preservino dalla nostra ossidazione. Ok? In questo caso invece ci serve l'effetto opposto, ci serve che quei radicali lì vadano ad ossidare delle sostanze che sono nocive per noi e trasformarle in sostanze un po' meno nocive. Un'altra caratteristica dell'ossido di titanio è la superidrofilicità, ossia quando noi appanniamo un vetro noi non riusciamo a vedere oltre perché depositiamo sul vetro minuscole goccioline. Queste minuscole goccioline formano uno strato tale che la rifrazione della luce cambia e quindi noi non possiamo vedere oltre. Se invece utilizziamo dei vetri con l'ossido di titanio, questo angolo di contatto della gocciolina tende a diminuire sempre di più fino a che questa gocciolina non sia più una gocciolina ma sia un sottilissimo strato di acqua. Quindi è come se il nostro vapore acqueo diventasse un sottilissimo strato di acqua. Ma un sottilissimo strato di acqua, pensate ai tergicristalli, quando piove forte, se voi entrate in una macchina, mentre piove forte e non avete azionato i tergicristalli, riuscite a vedere di là, riuscite a vedere come, quasi come se fossero puliti i vetri. Se invece inizia a piovere, non ce n'è meno, no? Voi traslate questo concetto con un sottilissimo strato, si parla di micron, sottilissimo strato di acqua, che cosa succede? Succede che praticamente è invisibile. Okay? E quindi è molto importante. Qua c'è un esempio, pensate alle goccioline sulle ninfee, vedete qua è l'antiossido di titanio, che in natura è l'antiossido di titanio. Queste foglioline sono completamente impermeabili, perché se non lo fossero delle foglie che vivono in acqua marcirebbero subito, ok? E sì, affonderebbero anche, ok? Allora, ossido di titanio come fotopromotore della degradazione di inquinanti organici. Che parolone. Allora, fotopromotore significa che induce con la luce delle reazioni di degradazione. Degradazione di sostanze organiche. Le sostanze organiche che noi acquisiamo, e comunque in generale, a cosa vengono degradate? Gli zuccheri. Noi respiriamo. Che cosa emettiamo quando respiriamo?
O2.
Anidride carbonica. Quindi noi respiriamo, cosa respiriamo? Ossigeno? Quindi facendo tutto quello che noi stiamo respirando è ossigeno?
Anche azoto.
Attenzione, noi respiriamo aria ed emettiamo aria. Detto questo, noi ispiriamo aria più ricca di ossigeno ed emettiamo aria un po' più ricca di anidride carbonica e un po' meno ricca di ossigeno, ok? Perché se noi respirassimo ossigeno puro, dopo poco tempo saremmo ossidati, e se noi mettessimo solo anidride carbonica, cioè non respireremo più niente. Quindi ricordatevi questa cosa. Quindi perché mettiamo anidrigeno? Vuol dire che del carbonio, da dove viene sto carbonio? La degradazione di quello che noi mangiamo. Noi mangiamo quasi sempre sostanze organiche, non stiamo a mangiare le pietre, ok? Quindi mangiamo sostanze organiche, quindi degradiamo le sostanze organiche a che cosa? A CO2, ok? CO2, che per quanto inquinante sia, è meno cattiva di altri inquinanti. Allora, come abbiamo visto prima, quella reazione che ci interessa è proprio questa, l'ossido di titanio che a contatto con i radicali OH fa sì che ci sia una fotossidazione, quindi trasforma composti organici in acqua e anidride carbonica, che è la tipica reazione di ossidazione di tutti gli idrocarburi. Si trasformano in CO, CO2 e acqua. Allora, a cosa serve? Disinquinamento ambientale. Reagisce con tutti gli elementi organici, con tutti gli ossidi di azoto misti, con i gas, con i virus e i batteri, poi vedremo perché, con gli oli, e agisce anche da antimuffa e antialga. Quindi pensate quanti utilizzi ha questo ossido di titanio. Come applicazione? Questo è importante. Da diversi anni nelle città metropolitane, noi qua abbiamo la fortuna che inquinamento non ne abbiamo. Anche a Genova, che è la città più grossa che ci sta vicino, comunque sia, quando tira la tramontana, quando tira lo scirocco, va via tutto l'inquinamento. Perché anche la costruzione delle nostre città è stata fatta in modo tale che sfrutti i venti. Tant'è vero, se voi ci fate caso, facilmente tutte le vie che portano al mare sono sempre perpendicolari alla costa. È difficile che ci siano delle vie tanto storte, ok? Proprio perché già da sempre si è sfruttato questa caratteristica. Quindi, invece, quando noi siamo in una città con i palazzi alti, quartacieli alti e tutti della stessa altezza, il vento praticamente passa sopra, quindi non disinquina, e si formano dei circoli convettivi, ok? Col passaggio delle macchine questi circoli convettivi diventano circoli a spirale e quindi si addensano gli inquinanti organici a metà dei palazzi circa. A questo punto si è visto che dipingendo o inserendo quantomeno dell'ossido di titanio nelle pitture, nelle vernici dei palazzi, c'è un abbattimento dell'inquinamento, ma soprattutto delle polveri sottili. Vedete che ultimamente è più difficile vedere i palazzi anneriti, non perché li puliscono più spesso, ma perché gran parte delle pitture sono costituite anche da ossido di titanio. Applicazioni in edilizia, quindi ci sono le pitture, ci sono dei materiali ossido di titanio e questa cosa qua, le gallerie. Da piccoli, ormai è anni, ma da piccoli vi ricordate che le gallerie erano nere, no? Adesso hanno tutti la banda bianca, ok? Hanno tutti questa banda bianca, soprattutto con l'introduzione dei LED che mettono una luce che si avvicina a quella lunghezza d'onda che ci interessa. Noi abbiamo la possibilità di avere delle gallerie autopulenti, perché queste particelle PM10 che si depositano vengono ossidate all'anidride carbonica e quindi espulse poi col transito dei veicoli con le correnti convettive. Quindi pensate che utilizzo oltre ad avere un aumento di luce riflessa, quindi gallerie più luminose. Con la calce non si ottenevano questi risultati. In Giappone alcuni tetti, gran parte dei tetti, sono costituiti da miscele di terracotta contenenti ossidi di titanio. E infatti gli inquinanti si depositano qua, si formano dei sali organici, nitrati, carbonati, che vengono slavati poi dall'acqua, finiscono in mare come sali innocui. La pavimentazione delle strade, idem. Questi blocchetti, li avrete già visti in giro, i blocchetti che stanno qua fuori sul marciapiede, i blocchetti rosa, per capirci, contengono vernici e addirittura all'impasto ossido di titanio, perché ormai questi blocchetti contengono quasi sempre un po' di ossido di titanio. Questo è un esempio di come l'ossido di titanio effettivamente decolori dei coloranti, ed è quello che poi farete voi come esperienza, e lo farete così e lo farete in soluzione, seguendolo con lo spettro fotografico. Come antialga, guardate un po' la pulizia di un acquario contenente ossido di titanio e un acquario non contenente ossido di titanio nei filtri, ok? Nella depurazione dell'aria ci sono dei fiori finti, delle piante finte, che contengono dei polimeri, delle sottili pellicole di ossido di titanio. Si è visto che questi fiori messi in ambienti chiusi come scuole, ospedali, eccetera, purificano l'aria, rendono l'aria più pulita, soprattutto dal punto di vista della carica batterica, perché abbattono la carica batterica. Altra applicazione sono i vetri, o addirittura fanno dei bastoncini che, inseriti nell'acqua, dicono, io non l'ho provati, ma dicono che abbattano quantomeno la carica di cloro, quindi tendono a farlo ossidare, quindi farlo allontanare e rendono l'acqua più gradevole. Su questo non ci metto la mano sul fuoco, però riporto quello che c'è scritto in letteratura. Questo è interessante. Allora, una mela lasciata un mese in un sacchetto di plastica, cosa fa? Marcisce. Una mela con un ovetto, con un pezzetto di ossido di titanio, lasciata un mese in un sacchetto di plastica, non subisce alcuna mutazione visiva. Per quale motivo? Allora, la mela quando marcisce, che cosa fa per prima cosa?
Si ossida.
Produce, quindi produce? Cosa produrrà? Dei?
Odori.
Quindi, giusto.
Dei gas.
E quindi dei gas. Ma anidride carbonica o gas di diverso tipo?
Anidride carbonica. Secondo me gas di diverso tipo.
Gas di diverso tipo.
Gas di diverso tipo, anche perché l'anidride carbonica non ha odore, è inodore, ok? Questi gas di diverso tipo saranno gas di origine organica. Parliamo di acetilene, ad esempio, no? Parliamo di etilene e anche un po' di acetilene. L'etilene, a contatto con l'ovetto di ossido di titanio, cosa farà? Si trasformerà in?
Si ossida.
E quindi si trasforma in?
Muore.
A? E quindi si trasforma in? Anidride carbonica. Quindi il nostro sacchetto si saturerà di anidride carbonica. Quindi la quantità di ossigeno diminuirà e aumenterà quella di anidride carbonica. Aumentando quella di anidride carbonica, cosa succederà? Che la nostra mela tenderà a non ossidarsi più. Le merendine, i panini e i tramezzini che voi mangiate, prendete dalle macchinette, contengono come antiossidante, come conservante, quasi sempre anidride carbonica. Sono conservati in ambiente di anidride carbonica, proprio perché, non essendoci ossigeno, a questo punto non si ossidano.
Ma quella volta anche l'azoto si mette.
Anche l'azoto, sì,
c'è
sì.
C'è scritto sul atmosfera modificata.
A me è commestibile, perché l'ossido di titanio lo mangiate tutti i giorni, quasi. L'insalata. No, adesso ve lo dico.
Ma tipo quando sterilizzano i barattoli è per questo?
No. Allora, l'ossido di titanio, ce n'è pieno qua dentro. Ormai ve l'ho detto dove può essere. Nella vernice. Ma l'ossido di titanio si mangia spessissimo. Se voi prendete un antibiotico, il secondo eccipiente dell'antibiotico, il primo è l'amido, ok? Il secondo è l'ossido di titanio. Se voi andate a leggere sulle capsule, sulle pastiglie, c'è sempre dell'ossido di titanio. Quindi ad oggi si ritiene che non sia nocivo, anche perché è nocivo, quindi sarebbe ossidante se fosse esposto alla luce, ma se noi lo ingoiamo non è esposto alla luce, quindi, ok? Allora, vedete l'effetto della superidrofilicità, i vetri antiappannamento, antifogging inglese. Noi da diversi anni stiamo producendo alcuni vetri, soprattutto per quanto riguarda l'industria automobilistica, vetri contenenti sottili pellicole di ossido di titanio antiappannamento. Per gli occhiali di piscina, per le maschere da sub, per le maschere da sci, per i caschi. Le visiere dei caschi ormai sono, vedete, dotate, non tutte, sono dotate di sottili pellicole di ossido di titanio, di polimeri contenenti ossido di titanio. Quindi pensate qual è il grande utilizzo. Un'altra qua si conclude. Un altro utilizzo che viene proposto per la disinfestazione, della disinfezione delle acque è proprio nell'Africa, nei paesi sottosviluppati. Si è visto che l'esposizione di acqua contaminata da batteri alla luce ultravioletta e quindi anche alla luce solare, in 3 ore circa di luce africana, quindi bella forte, riesce ad abbattere praticamente totalmente la carica batterica, quindi la rende potabile. L'aggiunta di ossido di titanio rende l'acqua potabile, seppur non buona da bere, nel senso che se noi prendiamo dell'acqua fangosa, ok, avrete visto quello, adesso non mi dir, come
si chiama,
ecco, quello lì che sopravvive in tutte le cose, mangiando le cose più orripilanti che ci siano, lui, una delle poche cose che dice corrette, è che l'acqua buona non è l'acqua limpida, è l'acqua filtrata. E qua la stessa cosa, l'acqua buona non è l'acqua limpida, ma è l'acqua che non contiene batteri, quindi possiamo anche bere dell'acqua fangosa, anche se è cattivissima, basta che non contenga batteri. Quindi se noi prendiamo dell'acqua fangosa, ci mettiamo dentro l'ossido di titanio e la lasciamo alla luce, poi possiamo berla, a differenza dell'acqua pulita che invece magari è ricchissima di batteri. Quindi questo è una nuova frontiera per garantire ai popoli sottosviluppati dell'acqua da bere, potabile, non pura ma potabile. E questo è una cosa che ho messo lì in vendita su internet. Tra le tante cose c'è anche questo spray, che è praticamente esclusiva per zanzariere, tende tecniche TiO2 a base di ossido di titanio. Ma il TiO2 è l'ossido di titanio, non è a base di ossido di titanio. Questo vi fa capire come già chi l'ha scritto è un ignorante. È semplice da usare, purifica l'aria, difende la salute, è autopulente, si autopulisce. Su spruzzi l'ossido di titanio e si autopulisce l'ossido di titanio. È autopulente, no? È pulente. Quindi già previene la formazione di batteri, virus, muffe, il mangia smog. Voi andate in giro, appena passa un camion che butta fuori, così escono fuori i fiorellini. Ok? Allora, capite che questa cosa è alquanto falsa. Ok? È un po' la sorta del quello spray che allontana i piccioni, gatti, cani, di tutto, e non è altro che una soluzione alcolica di mentolo. Mentolo. Ok? Quindi è una pastiglia valda sciolta nell'acqua. Quindi non è niente di più. Ok?
To 2,
questa non l'avevo mai vista, quindi vedete quello che c'è lì. Quindi anche come ho scritto qua, non credete a tutto ciò che vi dicono, ok? Come gli occhiali a raggi X che usavano Monello, no? Quei libri, quei giornalini, quindi così. Allora, intanto che passo alla seconda parte, avete delle domande?
Quindi per, diciamo, facendo la laurea di scienze dei materiali si va a lavorare in quel settore lì, in cui si va
Allora, laureandosi in scienze dei materiali si va a lavorare in settori simili a questi. Quello che noi facciamo a Genova è praticamente mirato soltanto alla ricerca di fonti di energia rinnovabili. Quindi, partendo dall'ossido di titanio, abbiamo visto... Allora non l'hanno vista, la cella di Grezel, l'avete sentita parlare, no. È quella cella fotovoltaica che non utilizza il silicio, ma utilizza l'ossido di titanio e i mirtilli.
Il programmino della radio l'avete sentito, sì. Ce l'avevamo fatto con l'attuale quinta. Sì.
Ah sì, sì, però quella è una questione di carattere proprio fisico, perché se non sbaglio c'è un magnete, credo, che scorra su e giù e quindi ha lo stesso principio della dinamo. Invece questo è proprio a livello chimico, perché l'ossido di titanio, grazie alle sue proprietà di semiconduttore, acquisisce l'elettrone che viene liberato, può sostituire il silicio. Sono stato a un congresso recentemente, si è detto che la nuova frontiera sono proprio non più la cella di Grezza, quindi non più la cella di Grezza fatta con dei vetri, ossidi di titanio e composti organici, ma nuove celle fatte di materie plastiche conduttrici che quindi possono con delle sottili pellicole essere messe sui tetti, sui palazzi eccetera, e quindi fungere da pannelli solari. Hanno una resa più bassa, siamo attorno all'8%, con un pannello classico di silicio si arriva anche al 20-30%. Si è visto, ora ve lo dico così come curiosità, che ci sono dei tessuti organici, all'MIT l'hanno scoperto, che ci sono dei tessuti organici che fungono da celle fotovoltaiche e arrivano ad avere un rendimento circa del 30%. Quindi queste saranno le nuove frontiere. Questo, come vi dicevo, è una parte. L'ossido di titanio come fotocatalizzatore è un'altra, come abbattimento. E poi mi occupo di altre cose, di materiali soprattutto metallici. Noi ci occupiamo soprattutto di materiali metallici e poi li vedremo alla fine.
Scuola Primo Levi di Borgo Fornari. Abbiamo finito di ascoltare Riccardo Carlini, coordinatore accademico per l'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, che ci ha parlato dell'ossido di titanio nella tecnologia ecosostenibili. Lo ringraziamo di cuore e a presto. Arrivederci.